Su Radio Animati, Lorenzo e David Guarnieri presentano Monday Mood. Monday Mood. Basta una sigla per cambiare la giornata.
Ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Monday Mood su Radio Animati in compagnia di Lorenzo e di David Guarnieri da RTR 99. Ciao David.
Ciao Lorenzo, buona serata, insomma buona giornata, che dir si voglia, a seconda della messa in onda.
A seconda di quando ci ascoltate. Vi aspetta un'ora di musica, un'ora di sigle scelte da me e da David per cambiarvi in meglio, si spera, l'umore, le sigle un po' meno famose, le sigle un po' più particolari con qualche racconto, insomma, ma principalmente ci ascolteremo musica. E con cosa partiamo oggi, David?
Ah, partiamo con il sabato sera di ancora.
Beh, ma il sabato sera è una serata importante, quindi ci sta.
È una cucina poi di sigle, niente male. Sì, 1983, quarta edizione di Fantastico, l'ultima diretta da Enzo Trapani, l'ultima trasmessa da Milano con la conduzione del grandissimo, indimenticabile Gigi Proietti, affiancato da Heather Parisi, dai suoi amici, il gruppo degli Optional, i ragazzi del laboratorio di Gigi Proietti, e da Teresa De Sio, che in quegli anni era una delle cantautrici più amate del pop italiano, pop rock italiano.
Fu un exploit pazzesco e poi una scomparsa altrettanto rapida.
È vero, perché nell'82 ebbe questo successo incredibile con l'album Teresa De Sio, quello di Voglio Tornare, eccetera. Nell'83 appunto replicò la fortuna, il successo con l'album 3 e venne chiamata dalla Rai per far parte del cast di Fantastico, ma in realtà questa edizione non le portò benissimo, perché dopo aver partecipato allo show del sabato sera praticamente un po' cominciò il momento di buio, di eclissi, però sicuramente fece bene, perché da un certo punto di vista comunque riuscì ad arrivare nelle case anche di chi non la conosceva, se non per averla ascoltata in radio. Insomma, all'epoca si facevano anche questi tentativi un pochino particolari, cercando di proporre della musica diversa dal solito in televisione. E devo dire che lei fece anche una scelta abbastanza controcorrente, perché per la sigla finale di Fantastico non pensò ad una canzone inedita, ma ripropose con un altro arrangiamento in verità un brano uscito nel 1980 dal primo album di Teresa De Sio, intitolato Sulla Terra, Sulla Luna. La canzone si intitola O Sole Se Ne Va, un bellissimo motivo appunto che lei ricantò con un arrangiamento ex novo fatto proprio per Fantastico 4. Evidentemente non aveva sotto mano un inedito da proporre e pensò bene di tornare indietro e cantare questa canzone, un po' come fecero Albano e Romina con Aria Pure.
Esatto, sì, stavo pensando proprio a loro. E restò inedita questa versione oppure fu pubblicata?
No, inedita soltanto per la...
E allora io direi di aprire così Monday Mood di questa settimana proprio con Teresa De Sio.
O sole se ne va, chissà se è notto, se chi verrà. O sole se ne va, con mono suono si ti esce da. E me la so senza alleria, senza gioia ma ferma ogni emozione in da vita mia, vorrei poter sentire ogni stagione volata via, ma poi tempo ne si ci dà, non c'è cara che sa tremare. Oh,
voglio cantare canzone fina che mi fa suonare. Una, due, tre, canta con me, sto vino farò da pure per te. Voglio cantare, voglio ubriacare canzone fina che mi fa suonare. Voglio cantare pure per te, sento ma buona piena per te.
Radio Animati, Monday Mood, Teresa De Sio, e continuiamo a parlare di musica, continuiamo ad ascoltare musica, e il prossimo brano ci porta da Rai 1 a Rai 2 e più precisamente al 27 dicembre del 1981, quando Gianni Boncompagni dette il via a Patatrack, un varietà televisivo condotto da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia insieme a Luciana Torina. Si tratta come sempre di un varietà particolare, perché all'epoca veniva quasi definito quasi un musical. Nel cast fanno parte un nutrito corpo di ballo di ballerini di rock acrobatico diretti da Enzo Paolo Turchi. Il pubblico in sala è composto da 100 coppie di novelli sposini e poi c'è un elemento insolito e a suo modo, come dire, irriverente, ovvero il soffitto, che è mobile e che piano piano inizia inesorabilmente ad abbassarsi ogni qualvolta un artista, l'artista ospite in scena, si dilunga troppo a cantare, recitare o ballare, e l'artista quindi ovviamente è costretto ad uscire. In questo colorato contesto dissacratorio circo, insomma un dissacratorio circo televisivo in puro stile Gianni Boncompagni, direi, vengono incluse anche le tricks, meglio conosciute come in Argentina come le Trisillas de Or, ovvero tre gemelle che in patria erano già salite alla ribalta e che vengono così arruolate nel programma in veste di cantanti e conduttrici televisive. Tu ricordi Patatrack, David?
Benissimo, praticamente fu una sorta di conferma dopo il successo che ebbero Gianni Boncompagni con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia tra l'80 e l'81 con Dream. Anche Patatrack andò bene, però devo essere sincero, credo abbia avuto più successo Dream.
Sicuramente ha fatto più storia Dream, secondo me.
Sì. Però anche questa era una trasmissione molto molto simile, diciamo soltanto che al posto di Barbara Boncompagni appunto c'era Luciana Torina, che si prestava a cantare naturalmente, diciamo a fare da vittima per gli sketch di Franchi Ingrassia. C'è anche Giancarlo Magalli, giovanissimo e magro in questo programma, a fare appunto da spalla Franchi Ingrassia.
E poi ci sono queste tre ragazze, ovvero Maria Laura, Maria Emilia e Maria Eugenia, questi sono i veri nomi delle tricks, che si esibiscono e che realizzano per il mercato italiano per l'occasione la versione italiana del loro grande successo internazionale C'est la vie, che era cantato originariamente in inglese, e poi la sigla di apertura del programma firmata da fra gli altri da Franco Bracardi e Paolo Ormi, che si intitola appunto Patatrack. Dopo questa parentesi c'è da dire che le tricks spariscono un po' dal radar della TV italiana. Si esibiscono nell'81 al Festival Bar con la versione inglese di C'est la vie, ma ben poco altro. I due brani invece, sia C'est la vie che Patatrack, sono rimasti molto famosi nel tempo grazie alla seconda vita che Gianni Boncompagni ha saputo dare all'interno di Non è la Rai. Una piccola curiosità prima di ascoltarci Patatrack: se la versione originali delle tricks citava la musica da ballo e il rock and roll, che era appunto uno dei cardini di Patatrack, la versione di Non è la Rai ha una leggera modifica al testo, per cui la musica da ballo è Please Don't Go, che a sua volta era uno dei tormentoni della trasmissione anni 90, quindi una sigla che si adatta ai tempi, anche se musicalmente io non so perché, Davide, dimmi se anche per te così, a me ricorda un po' Strapazzami di coccole di Topo Gigio Raffaella Carrà, che non a caso è sempre firmata da loro, da Bracardi e da Ormi.
È proprio così, è vero, ma ricorda anche molte altre canzoni, insomma lo stile di Ormi era anche quello di, come posso dire, di citare proprio apertamente delle cose famose per entrare più nell'orecchio degli ascoltatori, degli acquirenti, certo.
E allora ascoltiamoci le Letrix, Patatrack.
Che patatrack! Pero
Strix con Patatrack, sigla dell'omonimo spettacolo di Gianni Boncompagni 1981-82. Adesso, Lorenzo, parliamo di uno sceneggiato televisivo, uno dei primi tra l'altro realizzati a colori, intitolato Coralba, con il grandissimo e indimenticabile divo italiano all'estero, uno dei più amati tra gli anni 50 e gli anni 60, parliamo di Rossano Brazzi, affiancato da Mita Medici, Valérie Lagrange, Glauco Mauri e Venantino Venantini. Questa serie, miniserie, venne diretta da Daniele Danza, una sorta di giallo che ebbe molto molto successo anche grazie alla sigla, che non, lo dico subito, non venne creata appositamente per assolutamente. Parliamo di Going Out of My Head, una bellissima canzone di Teddy Randazzo e di Bobby Weinstein, lanciata nel 1964 da un gruppo, Little Anthony and the Imperials. Poi nel 1968 la canzone ritornò in Hit Parade grazie a una versione particolarmente fortunata dei Leatherman, ma nel 1969 viene incisa da Sua Maestà Frank Sinatra con un arrangiamento di Don Costa, tra l'altro papà di Nick Acosta, e questa canzone andò abbastanza bene negli Stati Uniti, ma soprattutto ebbe successo in Italia grazie all'inserimento come sigla iniziale di Coralba. Frank Sinatra, vabbè, è un cantante straordinario, unico, irripetibile, lo sappiamo benissimo, ma non è stato mai un grande venditore di dischi, almeno in Italia, a parte l'exploit di Strangers in the Night e altri dischi, insomma, un pochino più fortunati negli anni 80. Invece questa Going Out of My Head riuscì addirittura ad arrivare nella top 10 italiana proprio nell'inverno del 1970.
La potenza delle sigle.
Non si sbaglia.
Io Coralba l'ho visto recentemente perché sono usciti in edicola una serie di DVD legati ai gialli della Rai, i gialli e misteri della Rai, fatti molto bene, e devo dire che è un bello sceneggiato e Danza sapeva realizzare, secondo me, gialli splendidi.
È vero, è vero. Cosa ne pensi di questa canzone?
Beh, è un bellissimo pezzo, è un grandissimo pezzo. Chissà perché fu scelto per essere abbinato a questa serie.
Era un po' un momento di grande riscoperta di Sinatra, grazie anche a My Way, no? Che uscì un pochino prima, allora forse pensarono di abbinarla a un giallo per dare un tocco di grande classe.
Ci sta, è probabile. Poi era, come hai detto tu, in quel momento tornato in qualche modo di gran moda. Ce l'ascoltiamo su Radio Animati.
Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head over you. Over you. I want you to want me. I need you so badly, I can't think of anything but you. Going out of my head over you. Out of my head over you. Out of my head. Day and night, night and day. So shy should keep us apart, and I think I'm going out of my head, 'cause I can't explain the tears that I shed. Oh, you don't even know that I exist. Going out of my head over you. Out of my head.
Sinatra su Radio Animati Monday Mood e restiamo dalle parti di Frank Sinatra, restiamo negli Stati Uniti, dove c'è una persona che si chiama Janet Dubois, che è un nome in Italia non è così famoso, eppure sono certo che gli ascoltatori di Monday Mood riconosceranno la sua voce. Janet inizia la sua carriera come attrice televisiva e prende parte al cast della sitcom americana della CBS intitolata Good Times. La serie è completamente inedita in Italia, ma ha una sua importanza storica perché rappresenta la prima sitcom con protagonista una famiglia di colore afroamericana di estrazione medio-bassa. Creatore della serie è il produttore Norman Lear, che è insomma un nome importante nel mondo delle serie televisive americane degli anni 70. Good Times debutta nel 1974 in America e riscuote un grande successo di pubblico, anche se ben presto il suo intento di raccontare con leggerezza alcune tematiche importanti come l'integrazione razziale vengono disattese, per cui parte con una serie di aspettative, ma poi in realtà diventerà subito una cosa molto più leggera. Piccola curiosità, farà parte del cast anche una giovanissima Janet Jackson. Ma torniamo a Janet Dubois, perché nella serie lei interpreta il ruolo di Wilona Woods, un piccolo ruolo dell'amica estrosa con piccole apparizioni e poche battute. Così succede che dopo un po' di tempo, durante una pausa di registrazione, la Dubois approfitta per parlare con il produttore Norman Lear, spiegando che spiegando di essere insoddisfatta. Lei non è contenta del ruolo, o comunque lei si sente in grado di poter fare di più. Fra i due nasce una piacevole conversazione, lui apprezza il suo spirito così di voler emergere, di volercela fare, e il produttore gli dice: guarda, io sto lavorando ad una nuova serie, non ti dico molto sulla trama, ti dico solo che parla di un uomo che ha una lavanderia, te la sentiresti di realizzare una sigla per questa serie? E lei dice: va bene, d'accordo, accetto, lunedì avrai la tua sigla. Janet torna a casa e inizia insomma a pentirsi un po' del suo scatto d'orgoglio. Dice: ma io adesso che cosa scrivo? So solo di questa persona che ha una lavanderia. Si siede al piano e non riesce a trovare l'ispirazione. Decide quindi di chiamare sua mamma e dice: guarda, io credo di aver fatto uno sbaglio ad aver accettato questa proposta di Norman, non so cosa scrivere. La mamma la sprona a non arrendersi e a pensare a quale fosse il suo sogno nella vita e di scriverlo nella canzone. E così lei, Janet, gli ritornano alla mente i ricordi di quando sognava un futuro lontano dal ghetto di Brooklyn e di spostarsi dal West Side all'East Side della città. Questo era il suo sogno, le sue ambizioni, la sua voglia di farcela in qualche modo. E così trascrive questo suo sogno, questo suo desiderio in un testo, lo consegna a Norman Lear e lui non crede ai suoi occhi, perché dice: ma aspetta, chi ti ha spifferato, chi ti ha raccontato la trama del telefilm? Perché quello che tu hai messo nel testo di questo brano è effettivamente la trama del telefilm. Nasce così Moving On Up, ovvero la sigla dei Jefferson, che debutterà sugli schermi americani nel 1975, diventando subito popolarissima sia come serie che come sigla. Purtroppo va detto che questo terribile 2020 ci ha portato via Janet Dubois, che è scomparsa lo scorso febbraio, non per colpa del Covid ma per altri problemi. Resta ovviamente il suo sogno scritto in musica nel testo di una delle sigle, credo più tuttora più popolari di quegli anni. Tu che ne pensi, David?
Veramente sì, la serie insomma era divertentissima, l'ho sempre seguita, molto molto ben interpretata da tutti gli attori, e questa sigla davvero davvero divertente. Pensa, c'è anche una piccola curiosità: io ricordo una cover nel programma televisivo Mac & Mu, condotto da Paola Barale nel 2000, e questa canzone Moving On Up venne interpretata e vinse anche la puntata da Luisa Corna, Davide De Zan e Guido Meda.
Cioè, come prendere un bel programma e metterci dentro persone con le sigle non c'entrano niente.
Però vista anche la serata, penso, evidentemente talmente famosa che poi la gente, come posso dire, poi ha confermato appunto questa fama votandola, appunto.
È vero, è vero. Ascoltiamocela nella versione originale, i Jefferson su Radio Animati. We're moving on now, we're moving on now, to
Kitchen, a bean don't burn on the grill. Took
E questa era ovviamente Moving On Up, la sigla dei Jefferson interpretata da Janet Dubois e Oren Waters. Allora, caro Lorenzo, ancora uno show, però non del sabato sera, bensì del venerdì sera, e ci spostiamo dalla Rai e andiamo su Canale 5. La trasmissione si intitolava Viva le donne, un programma pieno di luci, di specchi, di come posso dire, di illuminazione e di grandi scenografie davvero roboanti per lo show Mediaset. In quegli anni sicuramente ricorderai questi spettacoli, no? Con grande fast e soprattutto specchi e luci in ogni dove, no?
Sì, è vero, è vero. Grande attenzione ai dettagli, grandi costumi. Spesso probabilmente queste cose in TV neanche si percepivano.
È vero, e infatti anche la critica dell'epoca sottolineava questo, dice: molti specchi, luci, colori e quant'altro per sopperire il vuoto di contenuti. Questo era un po'
ecco
alla TV commerciale di quegli anni. La trasmissione ebbe un grande successo, condotta da una coppia abbastanza sui generis. Non si capiva il filo di congiunzione tra Andrea Giordana e Amanda Leary. Invece questa coppia, tra il, diciamo, l'affascinante attore di teatro e di televisione e di Amanda Leary invece cantante dissacrante, insomma sempre particolare, invece funzionò benissimo, tant'è vero che ne vennero realizzate due edizioni, una lunghissima addirittura partita su Canale 5 nell'ottobre del 1984 e poi trasferita nel gennaio 85 su Rete 4, e un'altra invece andò avanti anche quella per tantissime puntate sempre su Rete 4 dall'ottobre 85 al maggio 86. Questa è la prima edizione, che proponeva, come la seconda del resto, una gara tra delle giovani attrici, cantanti e conduttrici in erba, che si proponevano naturalmente in prove artistiche di seduzione, candy camera, eccetera eccetera eccetera. Tra le concorrenti, tra l'altro vinsero entrambe una puntata, pensa, Daniela Santanché.
Ma dai!
Sì, e Simona Ventura.
Ah, quindi insomma è stato poi trampolino di lancio di volti famosi.
E non è tutto, perché la valletta, la ragazza portafortuna della prima edizione, fu Alba Parietti.
Ma c'era veramente di tutto nel cast.
Infatti io la prima volta che vidi Alba Parietti, peraltro giovane e bellissima, la vidi proprio in Viva le donne, prima di scoprirla poi cantante tra virgolette con Only Music Survives al Festival Bar dell'85.
Moltissime virgolette.
Molte virgolette, esatto. E Amanda Leary ovviamente chiuse la prima edizione di questo spettacolo cantando una sigla firmata tra gli altri da un certo Cristiano Malgioglio.
Beh, che per lei mi sa che aveva già scritto qualche altra cosa.
Ho scritto già Ho fatto l'amore con me e via dicendo. E questo motivo molto divertente, stile caraibico latinoamericano, si intitola Ritmo Salsa. La ricordate?
You see a girl and her smile is so true. This is a girl who could never be blue. Is it a dream? Did she say I love you? You never know if the lady's for you. Or in dirty blue jeans, she always looks like the girl in your dream. She can be sweet, sexy, sulky or mean. Whether she is a housewife or a queen, oh no, you never know.
Oh tiempo, oh ritmo, oh disco salsa. Oh tiempo, oh ritmo, oh disco salsa. Oh tiempo, oh ritmo. Salsa, un tiempo, un ritmo, un disco salsa.
salsa, ho tempo, do ritmo. Do disco salsa, ho tempo, do ritmo. Do disco salsa, ho tempo, do ritmo. Do disco salsa.
Monday Mood su Radio Animati con Lorenzo e David Guarnieri. Dunque, grande, grande, grande. Quando, frin. Non è una formula magica e non sono completamente impazzito, ma sto citando tre titoli di canzoni con un denominatore comune, ovvero il grandissimo paroliere Alberto Testa e l'altrettanto bravo Tony Renis. Conosciamo molto bene le prime due canzoni, Davide, eh? Direi che sono parte del nostro patrimonio musicale.
Soprattutto due successi italiani, ok, ma anche mondiali, quindi...
È vero. E forse fra i due il vero successo mondiale è quando, perché il primo, vabbè, lo ricordiamo per la splendida interpretazione di Mina. Il secondo, oltre alla versione di Tony Renis, però è stato veramente rifatto, coverizzato da tantissimi artisti nel mondo.
Sì, anche grande, anche comunque ha avuto una bella storia internazionale grazie a Shirley Bassey che lo cantò come Never, insomma anche Celine Dion e Pavarotti, insomma anche quello ha avuto una bella storia. Quando è proprio dopo nel blu dipinto di blu la canzone italiana più famosa in generale.
Cioè. È vero. La terza che abbiamo citato, Frin, è sicuramente la meno famosa, ma è stata nel 1968 la sigla della terza stagione delle inchieste del commissario Maigret con Gino Cervi. Allora, nelle scorse puntate abbiamo già ascoltato la seconda sigla della seconda stagione del 1966 con Luigi Tenco, che sicuramente è rimasta negli anni più indelebilmente associata a questa serie di successo. Parlando del telefilm, possiamo dire che si tratta della penultima stagione, la più lunga in termini di episodi, perché saranno ben 5 suddivisi in più puntate, trasmesse settimanalmente fra maggio e agosto del 1968. A differenza delle precedenti stagioni, stavolta ci sono molte più riprese in esterna e non ci si limita ai teatri di posa della Rai, ma soprattutto il protagonista Gino Cervi è spesso ripreso a giro per Parigi. Altra nota importante è l'ambientazione, perché se la prima e la seconda stagione si era mantenuta l'ambientazione anni 30 e 40 come nei libri, stavolta l'adattamento televisivo riporta tutto al periodo storico della messa in onda, ovvero alla fine degli anni 60. Tornando alle sigle, la sigla di testa è sempre il brano Frin, suonato però in versione strumentale dal complesso Talent Sound, composto dai turnisti della RCA e diretti da Antonio Coggio, detto Tonino, che solo un anno prima aveva conosciuto Claudio Baglioni, del quale poi diventerà presto produttore e coautore dei suoi più grandi successi fra il 1970 e il 1975. Il testo del brano sembra veramente cucito sulle atmosfere della serie e le sue ambientazioni parigine, rese ancora più affascinanti secondo me dal bianco e nero. Un anno prima della terza stagione di Maigret, tra l'altro, esce un film a colori al cinema, ma secondo me, vuoi perché il cast è leggermente diverso, vuoi perché effettivamente a colori, secondo me perde un po' del fascino. Ci sono delle cose che secondo me in bianco e nero sono più affascinanti, e questo per me è Maigret.
Secondo me il grande Antonello Falco aveva ragione, il bianco e nero ha un fascino che non potrà mai essere superato, secondo me è vero.
Piccola curiosità prima di ascoltarcela: nelle immagini della sigla di chiusura di ogni episodio si vede Tony Renis che compare in una sorta di cameo. Lui sale su quest'autobus e si fa questo giro turistico per Parigi, e questo è una curiosità sulle immagini della sigla. Però noi adesso ce l'ascoltiamo. Frin, Tony Renis.
Stava lì davanti a me col suo violino in quel caffè deserto e triste. e freddo senza di te. Comincio col suo frin frin e la nostra canzone suonò. Quel caffè, giurai di non tornarci più, invece la sera, se passi, mi trovi lì. Come triste quel frin frin.
Prin, Tony Renis, sigla da, naturalmente tratta dall'inchiesta del commissario Maigret qui su Monday Mood con Lorenzo e con David. Caro il mio Lorenzo, io tornerei al sabato sera, Rai, che dici?
Torniamo al sabato sera perché ce ne sono tanti da, ancora da scoprire.
Esatto, in questo caso la trasmissione la conosciamo tutti, parliamo di Canzonissima. Siamo nel 1969. La regia di questa edizione di Antonello Falqui, confermatissimo dopo l'enorme successo dell'edizione 68-69 condotta da Mina, Walter Chiari e Paolo Panetti. Questa volta cambiano gli animatori, allora non c'era quasi mai lo stesso cast a ricoprire i ruoli precedentemente stabiliti, insomma. E a condurre Canzonissima 69 sono Johnny Dorelli, Alice ed Ellen Kessler e Raimondo Vianello, un quartetto sulla carta inattaccabile dal punto di vista artistico e anche del gradimento. Poi tanto più con la regia superba di Antonello Falqui, le musiche di Bruno Canfora, un successo assicurato. Invece no, purtroppo questa edizione non andò bene a livello di ascolti, soprattutto di gradimento, perché all'epoca l'indice di gradimento contava anche di più dell'indice di ascolto, delle presenze proprio davanti al video. E anche la critica stroncò fin dalla prima puntata la trasmissione, che cercando un po' di come posso dire, di cambiare, migliorando di qua e di là, aggiungendo qui, togliendo là, invece praticamente arrivò al 6 gennaio del 1970 mestamente, insomma non fu un'edizione particolarmente affermata. E anche le sigle non hanno un successo straordinario, a differenza delle due scelte per l'edizione precedente, che erano Zoom 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 e Vorrei che fosse amore. In questo caso ad aprire lo spettacolo furono le gemelle Kessler con Quelli belli come noi, che anche lì non andò bene, ma poi venne riscoperta successivamente, ma questo poi ne parliamo, di questo ne parliamo poi successivamente in altre puntate. Questa sera vorrei farvi ascoltare invece la sigla di chiusura, molto piacevole, intitolata Domani che farai, un brano molto lineare, forse un po' demodé per essere del 1969, sembra più una composizione un po' inizio anni 60, comunque molto, molto lineare, molto gradevole e orecchiabile di Bruno Canfora, ovviamente cantata benissimo da Johnny Dorelli. E anche questa è una canzone da riscoprire, secondo me, che vale la pena così di proporvi.
E stavolta una sigla che è stata scritta proprio per Johnny Dorelli, non era un riciclo per Mina?
No, penso di no. Esatto, dico, anche se Bruno Canfora ha sempre dichiarato: le mie canzoni le scrivo pensando a Mina, poi se le canta è meglio, se no sono da altri. Quindi so, però potrebbe essere stata scritta proprio.
Bene, ascoltiamocelo, Johnny Dorelli.
Domani non ci sono, domani vado via. Ho voglia di star solo per pensare a te. Ma tu domani che farai senza me? Cosa farai senza di me?
In ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un'ombra di nuvole.
Potrà sembrarti strano che parta con l'idea di amarti da lontano, mentre non lo è. Ma tu domani che farai senza me? Cosa farai senza di me?
In ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un'ombra di nuvole.
Io vedi e ti amo, però non so più se quello che sento può essere amore. Domani lo sapremo, se sono innamorato, se avrò una voglia pazza di tornar da te, o se nel cuore e nei pensieri non c'è che l'abitudine di te. Domani non ci sono, domani vado via, ho voglia di star solo per pensare a te. Ma tu domani che farai senza me? Cosa farai senza di me?
In ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un'ombra di nuvole.
Io vedi, ti amo, però non so più se quello che sento può essere amore. Domani lo sapremo, se sono innamorato, se avrò una voglia pazza di tornar da te, o se nel cuore e nei pensieri non c'è che l'abitudine di te.
In ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un'ombra di nuvole. In ogni amore c'è un giorno difficile, in ogni cielo c'è un'ombra di
Johnny Dorelli, Monday Mood, Radio Animati, in compagnia di Lorenzo e di David. E dunque abbiamo detto più volte quanto il giallo televisivo fosse di gran moda nella TV degli anni 70. E la sigla che fra poco ascolteremo conferma ancora una volta questo successo, anche se va detto in chiave ironica. 3 anni prima della nascita del famoso trio con Anna Marchesini e Massimo Lopez, Tullio Solenghi ha già debuttato in televisione a fianco di Pippo Baudo, Acchi e Luna Park. Nel 1979 partecipa anche come ospite fisso nella trasmissione della domenica pomeriggio chiamata Tre Stanze e Cucina, condotta da Ave Ninchi con Memore Imigi e Laura D'Angelo e anche Sandra Mondaini nei panni di Smirulino e anche il mago Alexander. La trasmissione andava in onda sulla Rete 1 della Rai la domenica pomeriggio, subito dopo Disco Ring e ovviamente all'interno del lungo pomeriggio di Domenica In. Tullio Solenghi all'interno della trasmissione ricopriva il ruolo dell'ispettore Cocker, più forte di Bulldozer, e si cimentava in una sorta di parodia dei tantissimi gialli televisivi e trasmissioni affini che imperversavano appunto nella TV dell'epoca. Tu cosa ricordi, Davide, di questa trasmissione? Perché io ero troppo piccolo per ricordarmela e non è una di quelle che si è rivista molto spesso in Teche Teche Te o in altre occasioni.
Esatto, infatti io ho un vago ricordo di questo programma. Mi ricordavo il cast, insomma, Veninchi, Remigi, Laura D'Angelo, Sbirulino chiaramente, insomma tutti quanti li ricordavo, però la trasmissione in sé così è un po' fumosa nei miei ricordi, però insomma ecco, auspichiamo magari, che ti posso dire, un inserimento in Rai Play
Esatto, sì. Anche perché va detto che Avi Ninchy, prima poi di dedicarsi, soprattutto negli anni Ottanta, allo Zecchino d'Oro, comunque alle trasmissioni dell'Antoniano, lei aveva un passato televisivo legato soprattutto alla cucina. Per cui, insomma, prima di Antonella Clerici, prima di Vilma De Angelis, prima di tutto quello che ci sarà poi, insomma, Avi Ninchy aveva questa caratteristica. E lo spazio dedicato a Solenghi nei panni dell'ispettore Cocker aveva una sua sigla personale, cantata dall'attore stesso. Sua prima ed unica ad oggi esperienza discografica, per quanto poi abbia dimostrato nel corso degli anni un'estrema duttilità anche nel canto. Basti pensare a, insieme ad Anna Marchesini e a Massimo Lopez, le sigle e le parodie all'interno dei Promessi Sposi.
Eh beh sì, poi anche come partecipante di tale quale show, devo dire, ha mostrato anche una bella voce, una grande simpatia. E non è tutto, perché l'abbiamo visto proprio recentissimamente, peraltro con successo, anche nei panni di ballerino in Ballando con le Stelle, quindi artista tutto tondo.
E allora Tullio Solenghi su Radio Animati.
Dove c'è un crimine, la piomba come un falco, l'infallibile, geniale, ispettore Cocker. Grazie, prego. Cerco, ricerco l'indizio fittizio, la traccia dove sarà. Con la violenta ecletica mi scappa di scoprire la verità. Tento, ritento e trovo la prova, giustizia trionferà. Chi lo sa, oi la la, alto là. Per vinci baccolina ci ripicchiola, mi scappa di scoprire la verità. E l'ispettore Cocker, più forte di un bulldozer, è un asso che fa poker e porta il Knickerbocker. Somiglia a Davy Crockett, è un vero Jolly Joker, è un libero, uno stopper, l'ispettore Cocker. È l'ispettore Cocker, più forte di un bulldozer, è un asso che fa poker e porta il Knickerbocker. Ce l'ho, la pipa ce l'ho, il Knickerbocker mi dona una plop, che è un amore, insomma il fascino discreto, pa, dell'ispettore. Fiuto e rifiuto, curarlo c'è duro, il morto non parlerà. Con la mia lente ellittica mi scappa di scoprire la verità. Scruto e riscruto, la colt, i coltelli, c'è un alibi che cadrà. Chi lo sa, oi la la, alto là. Per dici baccolina ci ripicchiola, mi scappa di scoprire la verità. È l'ispettore Cocker, più forte di un bulldozer, è un asso che fa poker e porta il Knickerbocker. Somiglia a Davy Crockett, è un vero Jolly Joker, è un libero, uno stopper, l'ispettore Cocker. È l'ispettore Cocker, più forte di un bulldozer, è un asso che fa poker e porta il Knickerbocker.
Tullio Solenghi, l'ispettore Cocker, 1979. Sai che ti dico, Lorenzo? Io rimarrei nel 1979.
Restiamoci.
D'autunno proprio di quell'anno, come Tre stanze e cucina. In questo caso show della domenica sera della rete 2 Rai, trasmesso tra il 79 e l'80, intitolato Che combinazione. Allora, questa è la seconda edizione dello spettacolo. La prima andò in onda nel 78-79, condotta da Delia Scala. Questa seconda edizione invece viene condotta da Rita Pavone, affiancata da Gianni Cavina, da Michel Pergolani e da due ragazze, le ragazze Fortuna, che furono nella fattispecie una certa Lilli Randi, dissolta poi così
sparita,
e una certa Barbara D'Urso. E questa c'è
e questa c'è, diciamo così.
Esatto, è ancora ben presente, naturalmente, scherzo, nei palinsesti televisivi con grande successo. La regia dello spettacolo è di Romolo Siena. Allora, tra l'altro nel cast ho dimenticato un ospite d'onore molto importante, che è Silvan, il mago Silvan, che all'epoca davvero imperversava in TV. Allora, la trasmissione nasce un po' come una sorta di show personale di Rita Pavone. Invece, nel corso delle settimane, devo dire che il ruolo di Gianni Cavina, che si produceva soltanto in qualche sketch, si estende fino a diventare quasi il protagonista della trasmissione stessa, devo dire provocando malumori e liti, ma davvero feroci, in confronto a Oxa Ranieri erano, come ti posso dire, ciocorie e biancorie, ecco, qualcosa di tenero. Proprio con liti furibonde ma terribili davvero, e insomma la trasmissione, come posso dire, è una sorta di naufragio, non tanto dal punto di vista dell'ascolto ma proprio dal punto di vista così della realizzazione. Addirittura dovettero girare delle partecipazioni dell'uno nei giorni in cui non era prevista l'altra e viceversa, insomma un bel 48 è successo negli studi della Rai. Però la Pavone chiaramente si tiene le due sigle, ci mancherebbe anche. La sigla di chiusura si intitola Prendimi, ma questa sera vi voglio far ascoltare invece la canzone di apertura, un pezzo molto movimentato, molto piacevole. Devo dire che ricordo con particolare affetto questa canzone perché mi regalarono il 45 giri all'epoca. È un pezzo molto movimentato che ha un gergo giovanilistico molto di moda all'epoca, parla di yoga, di Kathmandu, il voodoo, insomma qualcosa di che posso dire una sorta di quadro efficace del momento in cui appunto venne pubblicato questo singolo. Quindi io ve la proporrei questa, Mettiti con me.
Tra l'altro è tratta dall'LP RP80, l'ultimo LP di Rita Pavone per la storica RCA italiana, e fra i cori, se siete bravi, potrete riconoscere anche un po' di artisti di sigle, perché ci sono i Fratelli Balestra e anche Dino K, per cui insomma c'è un po' il cast della RCA di quegli anni. Secondo me, fra l'altro, l'album RP80 non è un brutto disco.
Molto, molto piacevole, sì. In quegli anni, devo dire, anche il precedente Rita e l'anonima ragazza era molto, molto carino.
Allora, Rita Pavone su Radio Animati con
Mettiti con me.
Rita Pavone, Mandy Mood, Radio Animati. Siamo arrivati all'ultima canzone anche per questa puntata di Monday Mood. Come ultima scelta vi voglio parlare di una scrittrice. Ebbene sì, voglio parlarvi di Beatrice Solinas Donghi, che è una scrittrice genovese che ha dedicato gran parte della sua carriera alla scrittura dei libri per l'infanzia. Nel 1967 pubblica un libro intitolato Le fiabe incatenate. Le fiabe si chiamano incatenate perché ognuna racconta una vicenda completa, ma lascia un aggancio al quale si attacca la fiaba seguente. E così si va avanti, vicenda dopo vicenda, lupi, cavalli alati, re, semi di zucca, magia varia, insomma, è un libro per bambini. Cosa succede? Succede che nel 1979 Sandro Tuminelli e Lidia Forlini decidono di realizzare un adattamento televisivo di queste fiabe. Tuminelli si occupa in prima persona dell'adattamento e delle musiche. Lidia, che nella vita è anche sua compagna, realizza invece bellissimi pupazzi che permetteranno di mettere in scena le fiabe da incatenare. Sarà un lavoro pazzesco perché per la produzione delle 9 puntate saranno realizzate ben 140 pupazzi, doppiati da più di 80 voci diverse, con 45 canzoni interne e tanti sottofondi musicali. Per adattare il libro alla TV però c'è bisogno di anche una parte di presentazione, e si decide di ovviare alla fredda presentazione, classica presentazione, introducendo un pretesto che fosse la chiave per introdurre poi le storie e che a sua volta anch'esso fosse incatenato. E così, anche se non erano presenti nei libri originali, vengono scelti due bambini, due fratelli che poi nella vita reale qua a Radio Animati conosciamo molto bene, e sto parlando di Giorgia e Paolo Lepore. Davide e Giorgia all'inizio di ogni puntata giocano uno con una giostra e l'altro con un tornio. La giostra ha solo i 9 cavallini e la Lepore, puntata dopo puntata, crea i cavalieri e fa nascere così le storie che seguono. Oltre ad essere incatenate, le storie scritte dalla Donghi hanno anche un sapore popolaresco, lontano da tutte le cose classiche, leziose, delle classiche fiabe un po' sdolcinate. La sigla di questa trasmissione viene affidata ovviamente a Giorgia Lepore e porta la firma per testo e musica di Tuminelli. Lo stesso autore va ricordato anche per alcuni brani, per lo Zecchino d'Oro, per la sigla dello sceneggiato TV La Freccia Nera e per alcune canzoni della versione italiana del Gatto con gli Stivali, e poi per il grande successo di Iva Zanicchi, Un fiume amaro.
È vero. La produzione sì della canzone di Theodorakis, sì.
Ricordi questa trasmissione, David?
Sì, il titolo sì, vagamente, però non, evidentemente non l'ho seguita proprio tantissimo.
Noi ci salutiamo con La giostra dei campanelli con Giorgia Lepore. Fra l'altro il libro è stato anche recentemente ristampato, lo potete trovare se vi interessa, e forse è uscito persino l'audiolibro, per cui insomma lo trovate.
E allora ci risentiamo la prossima settimana.
Ciao, alla prossima, ciao.
Il confine di città in un mini luna par.